Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Italia sferzata dal maltempo, riaperta l'autostrada del Brennero, attesa per la piena del Secchia. L'Emilia Romagna e il Veneto chiedono lo stato d'emergenza. Recovery plan italiano in Consiglio dei Ministri oggi, tensioni con Italia Viva che minaccia non votiamo al buio. Patrick Zaki resta in carcere, non cambia la linea dell'Egitto nei confronti del ricercatore egiziano, studente all'Università di Bologna. Al via da domani l'operazione Cashback, nelle ultime ore record di download per la app IO. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, come avete sentito anche dai titoli, giornata importante per il governo sul fronte del Recovery Fund, perché è riunito il Consiglio dei Ministri con il nodo e la cabina di regia per questo importante afflusso di denaro dall'Europa, con le minacce dell'ultima ora di Italia Viva di non votare con la maggioranza. Ne parleremo tra poco, prima però parliamo dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia con pioggia forte che ha provocato danni e disagi dal Veneto alla Basilicata, dall'Emilia alla Campania, con una vittima, un operaio travolto dall'acqua nel Potentino durante un sopralluogo. In Emilia Romagna invece l'esondazione del fiume Panaro nel Modenese ha costretto alcune centinaia di persone ad evacuare.
Un'unica distesa di acqua fangosa che copre i campi, invade le strade e mette a rischio decine di abitazioni. Vista dall'alto appare così l'area nord del Modenese dopo l'esondazione del Panaro. Così ora, riparato l'argine, si fa fronte ai danni degli allagamenti e allo stesso tempo si teme per la piena del Secchia.
Critica perché abbiamo vaste aree allagate del territorio, compreso criticità in Appennino, ponti chiusi.
Si sposta da un fronte all'altro Rita Nicolini, direttrice della Protezione Civile Regionale, in queste ore che restano di grande emergenza. Un centinaio gli sfollati, soprattutto tra Nonantola e Gaggio di Castelfranco Emilia, assistiti con le criticità dovute anche alla presenza di positivi.
Adesso è chiaro che abbiamo da gestire lo scenario di allagamento. Sono state evacuate le persone con delle criticità particolari. Aspettiamo una giornata difficilissima dal punto di vista della sorveglianza idraulica.
In questa lunga giornata per l'Emilia si segue con grande preoccupazione anche l'avanzata dell'altro sorvegliato speciale, il fiume Secchia. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Emilia Romagna e Veneto chiedono lo stato di emergenza. In Alto Adige invece è stata riaperta l'autostrada del Brennero dopo le incessanti nevicate degli ultimi giorni.
Più precipitazioni che in qualsiasi altro mese invernale da 100 anni a questa parte danno la misura della quantità di piogge e neve che si sono finora riversati sull'Alto Adige. 60 ancora le strade non percorribili per frane o pericolo valanghe, tra queste quella verso la Valbadia, la statale che porta a Passo Stelvio e quella verso Cortina. Riaperta invece la statale del Brennero e rimane ancora percorribile l'autostrada A22. Notevoli i disagi per i treni, restano infatti chiuse la ferrovia del Brennero e quelle della Val Venosta e della Val Pusteria. 6.000 ancora le famiglie senza fornitura di energia elettrica. Quadro simile in Trentino, dove la viabilità è difficoltosa a causa sempre di frane e pericolo valanghe. Chiuse in diversi punti numerose strade statali e provinciali come quella della Val Sugana. Le previsioni indicano che piogge e neve continueranno a cadere fino a mercoledì prossimo. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
E ora la politica, come dicevamo in apertura, si è aperta una settimana particolarmente dedicata per il Premier Conte e per l'esecutivo, alle prese con il voto parlamentare sul MES a metà settimana e soprattutto con la governance del Recovery Plan che non mette d'accordo gli alleati, tensioni con Italia Viva. Anche oggi la ministra Bellanova ha detto: non voteremo un testo al buio.
Italia Viva non vota un test al buio su Recovery Plan e Task Force. Lo ripete la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, capodelegazione di Italia Viva al governo, spiegando di aver ricevuto il testo del provvedimento alle 2 di questa notte. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare lo schema di aggiornamento del Recovery Plan e il nodo della cabina di regia per l'attuazione dei progetti. Una struttura contestata da Italia Viva che ieri in un vertice a Palazzo Chigi ha ribadito la sua contrarietà all'istituzione della Task Force, accusando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte di decidere senza il coinvolgimento dei renziani. Ma il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, a 24 Mattino dice che una mediazione si troverà.
Ci sarà la maggioranza e del resto sarebbe grave se non ci fosse, perché il Presidente del Consiglio non può andare in Europa senza un mandato chiaro di una maggioranza parlamentare. Voglio precisare che in questo caso non tratta dell'utilizzo del MES. Sull'utilizzo del MES deciderà il Parlamento.
Oggi in Consiglio dei Ministri ci dovrebbe essere quindi un primo confronto sulla cabina di regia, ma il via libera potrebbe slittare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Era le notizie sul fronte dell'emergenza Covid. Con una ordinanza firmata ieri sera, il governatore dell'Abruzzo Marsilio ha declassato la regione, l'unica in Italia ancora in zona rossa, a zona arancione. L'Abruzzo aveva anticipato l'ingresso nella zona rossa, il governo però minaccia di diffidare la regione perché la fine del periodo scatterebbe non oggi ma da mercoledì.
Regioni sul filo dello scontro istituzionale con il governo sulle norme anti-Covid per il periodo natalizio. Con un'ordinanza firmata ieri sera, il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio, Fratelli d'Italia, ha declassato la regione, l'unica ancora in zona rossa, ad arancione, in anticipo quindi rispetto alla scadenza fissata per mercoledì, dopo 3 settimane esatte in fascia rossa. Se la regione Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione, sarà diffidata, ha detto il ministro alle autonomie regionali Francesco Boccia. Intanto c'è chi stringe le maglie. Il governatore del Molise, Donato Toma, annuncia che quella della sua regione sarà una zona gialla rafforzata, prevedendo un'ordinanza con ulteriori restrizioni su scuola, trasporti e rientri fuori regione. In Toscana, invece, si ammorbidiscono le regole in zona arancione, con un'ordinanza del governatore Eugenio Giani che consente gli spostamenti tra comuni limitrofi per andare dal barbiere o dal carrozziere, per i cacciatori o per chi cerca castagne o tartufi. E dalla Lombardia, il governatore Fontana arriva a dichiararsi d'accordo con chi violerà il divieto di spostarsi tra comuni previsto dal governo per Natale. Mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma, dichiara Fontana, che mi sembra veramente una sciocchezza. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero, in Venezuela, il partito del presidente Nicolás Maduro ha vinto le elezioni parlamentari di ieri ottenendo il 67% dei voti, molto bassa però l'affluenza alle urne, pari al 31% della popolazione. Per il leader dell'opposizione, autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidó, si è infatti trattato di elezioni truffa, un voto questo non riconosciuto tra l'altro né dall'Unione Europea né dagli Stati Uniti. Di parere opposto invece Russia, Cina, Iran e Cuba. Patrick Zaki, il 29enne egiziano studente in Italia, resterà in carcere altri 45 giorni, lo hanno deciso le autorità del Cairo, nonostante le pressioni per un suo rilascio.
Dopo ore e ore di attesa, questa decisione sconcertante, vergognosa, di rinnovare di altri 45 giorni la detenzione di Patrick Zaki lascia veramente senza fiato e sgomenti. Patrick terminerà questo anno terribile nella prigione di Tora e è veramente il momento che ci sia un'azione internazionale guidata e promossa dall'Italia per salvare questo ragazzo, questo studente, questa storia anche italiana dall'orrore del carcere di Tora in Egitto.
Così Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, a commento della sentenza che lascia in carcere per altri 45 giorni Patrick Zaki, 29 anni, studente, si era trasferito a Bologna per il suo dottorato. Il 9 febbraio scorso, durante un viaggio in Egitto verso la sua città natale Mansura, fu arrestato al Cairo senza apparenti motivi. Solo dopo le autorità egiziane lo informarono che l'accusa era di propaganda sovversiva. Ieri, dopo 10 mesi di detenzione, Zaki ha ribadito di non capire il perché si trovi in carcere e quali siano le prove a suo carico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È morta all'età di 96 anni Lidia Menapace, da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Bolzano. Menapace era stata partigiana, femminista, iscritta alla Democrazia Cristiana nel 1964, era stata la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano, poi dal 2006 al 2008 senatrice di Rifondazione Comunista. Al via oggi le iscrizioni per il programma Cashback sulla app IO. Qualche intoppo, ma record di download nelle ultime ore. Il programma vero e proprio poi scatterà a partire da domani.
Da questa notte l'app IO, che serve per attivare e gestire il cashback, è stata aggiornata per poter caricare i sistemi di pagamento personali e il codice IBAN sul quale ottenere il rimborso fino al 10% e per un massimo di 150 euro da domani e fino al 31 dicembre. Il programma ripartirà poi il 1 gennaio. Valgono i pagamenti digitali effettuati nei punti vendita fisici e non negli acquisti online. La fase di registrazione parte però con prevedibili disagi. Le migliaia di richieste all'app IO realizzata da PagoPA stanno mandando in tilt i servizi. Palazzo Chigi si giustifica dicendo che dalle prime ore di oggi sono state ricevute quasi 500.000 di nuove richieste, con picchi di circa 6.000 accessi al secondo. Per PagoPA circa 1 milione di utenti hanno già caricato almeno un metodo di pagamento sull'app e non è escluso che i disagi proseguano anche nelle prossime ore. Va sottolineato che non c'è fretta, ci si può registrare anche domani o nei prossimi giorni e che è possibile attivare il cashback anche attraverso le app dei singoli sistemi di pagamento. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Oggi 7 dicembre, Sant'Ambrogio, giornata tradizionalmente dedicata alla prima della Scala, l'inaugurazione della stagione del teatro milanese, caduta però a causa del Covid. Il proposito di presentare l'opera di Donizetti, il proposito originario era presentare la Lucia di Lammermoor. La Scala ha così deciso di organizzare assieme alla Rai uno spettacolo televisivo senza precedenti, con 24 tra i massimi interpreti della scena lirica internazionale. Andrà in onda a partire dalle 17. E siamo allo sport con il calcio, fine settimana tra calcio appunto, ma anche motori. Carlo Genta.
Ciao Alessio, ciao a tutti. Beh sì, quanto al calcio, il Milan continua a vincere, lo ha fatto anche ieri sera a Genova contro la Sampdoria 2-1 senza Ibrahimovic e altri giocatori chiave, e quindi c'è una classifica che propone il duello tra le due milanesi, il Napoli e la Juventus. Milanesi insieme davanti con la Juventus, non si vedeva da 18 anni dopo 10 giornate di campionato, questa è già una notizia. Ricordo, aspettiamo stasera alle 18 il sorteggio del gruppo mondiale dell'Italia, qualificazione ai mondiali, alle 18 ci sarà il sorteggio e capiremo qual è la nostra strada. Questo quanto al calcio, quanto invece alle strade dei motori. Beh, ieri grande suggestione per il titolo mondiale di Mick Schumacher, ovviamente figlio di Michael, in Formula 2 16 anni dopo l'ultimo mondiale del papà, con la prospettiva di guidare in Formula 1 l'anno prossimo. Domenica molto emozionante, ma anche gara bella, curiosa, con Russell, sostituto di Hamilton, bloccato dal Covid, che fa una gara pazzesca, merita di vincere. Al box della Mercedes pasticciano, lui finisce in lacrime e vince Sergio Perez, che lascerà la Formula 1 l'anno prossimo sulla Racing Point. Quindi questo è il senso della domenica dello sport, ne parliamo dopo.
Grazie Carlo Genta. 13:13 minuti, noi ci fermiamo qua con le notizie principali della giornata. Torniamo con Effetto Giorno tra poco, ripartiremo cercando di capire quanto è profonda e perché la crepa nella maggioranza sul recovery plan italiano. Parliamo di come gestire i 209 miliardi in arrivo a partire dall'anno prossimo. Lo faremo con Ettore Rosato, presidente nazionale di Italia Viva. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Recovery plan italiano approda in Consiglio dei Ministri, tensioni con Italia Viva che minaccia non votiamo al buio. Italia sferzata dal maltempo, riaperto il Brennero, attesa per la piana del Secchia, Emilia Romagna e Veneto chiedono lo stato di emergenza. Patrick Zaki resta in carcere, non cambia la linea dell'Egitto nei confronti del ricercatore egiziano studente all'Università di Bologna. Milano, Giuseppe Sala correrà per un secondo mandato, dopo una lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi, dice il sindaco su Facebook. E allora, alle 13:17 minuti, di nuovo buongiorno, ben ritrovati con Effetto Giorno, cari ascoltatori. È con noi Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, buongiorno.
Buongiorno.
Allora Rosato, la vigilia di questo Consiglio dei Ministri che dovrebbe esaminare le regole, insomma, per la governance, la cabina di regia di questo recovery plan italiano, come gestire in sostanza questi 209 miliardi che dovrebbero arrivare dall'anno prossimo in Italia tra prestiti e fondo perduto. Questa vigilia è stata abbastanza tesa. Stamani mattina la ministra del suo partito, Teresa Bellanova, ha ribadito che Italia Viva non voterà un testo al buio, un testo che è stato ricevuto ieri sera, lei dice all'una, alle due di notte, una bozza, non è possibile lavorare in questo modo. Qual è il punto della discordia, Rosato, su queste regole per la gestione del recovery plan?
Ma intanto c'è un punto di metodo, quello che ricordava la ministra, e cioè che non si può pensare che il riparto di 209 miliardi e le regole per la loro gestione siano inviate a luna di notte, anzi il riparto non è stato neanche inviato, è stato dato stamattina, per essere poi approvate dopo un paio d'ore. È una cosa che non esiste in politica e nessuno può arrogarsi il potere di fare un'operazione di questo tipo. Poi c'è il contenuto, il presidente Conte ha appena finito di raccontare che il suo governo ha i ministri migliori del mondo. E non è che dopo aver raccontato che sono i migliori del mondo possono essere commissariati da un po' di burocrati che devono sostituirsi ai ministri per gestire quelle che sono il più grande piano finanziario che l'Italia ha visto dopo il piano Marshall. Ci sarà bisogno di una regia politica che consenta di utilizzare queste risorse al meglio, e questa regia politica non può che farla il Consiglio dei Ministri, che è una forma di democrazia garantita dalla Costituzione. Peraltro noi pensiamo che su questo piano del recovery sia necessario coinvolgere le forze imprenditoriali di questo paese, anche le organizzazioni sindacali, ma in particolare il mondo dell'impresa deve poter dire la sua, non con nuovi stati generali, ma guardando i progetti, la fattibilità delle cose, e dire dove e come spendere bene questi soldi, che sono l'ultima grande occasione che abbiamo per ripartire dopo il Covid.
Senta, ma alcuni retroscena però sostengono che Italia Viva sia un po' alla ricerca anche di quasi di un pretesto per mettere in discussione la leadership di Conte, per qualcuno dice indebolire il governo, qualcuno dice andare al voto, cambiare la linea, fare un rimpasto per esempio, cambiare un po' anche i ministri. Un rimpasto è un obiettivo di Italia Viva?
No, assolutamente non lo è. Non abbiamo nessuna intenzione di far mettere in difficoltà il governo, che è un governo che abbiamo voluto anche noi. Certo, non ci si può arrogare il diritto di pensare, di discutere, di decidere tutto da soli. Non lo poteva fare Salvini, abbiamo lavorato e abbiamo impedito che Salvini reclamasse i pieni poteri, come ha detto in più occasioni. Non è che questi pieni poteri li può pretendere Conte. Ci sono delle forme parlamentari che vanno rispettate, una maggioranza che va rispettata, e nessuno basta se stesso, neanche il presidente Conte.
Senta, Rosato, un'altra cosa, un'ultima cosa. Il nostro paese spesso ha difficoltà a spendere, no? I fondi europei, questo si sente dire spesso, le regioni sono in difficoltà a fare i progetti, mancano anche, a volte anche le professionalità all'interno degli enti locali. C'è difficoltà dell'Italia su questo fronte. Allora, se, come ricordava lei, non sono gli stati generali che possono decidere, non può essere una cabina di regia, in passato la concertazione anche con le forze sociali però ha, come dire, tavoli con decine, centinaia di persone, non sono stati molto efficaci neanche questi. Qual è la vostra proposta? Come andrebbe gestita questo che lei definisce il più importante del piano Marshall per l'Italia?
Guardi, esattamente vogliamo evitare questo, una nuova infornata di burocrati che vanno a sommarsi ad altri burocrati per rallentare qualsiasi procedura di spesa. E le faccio un esempio, abbiamo chiesto di sbloccare le opere pubbliche affidando proprio Palazzo Chigi questa regia, come ci chiede adesso il presidente Conte. Abbiamo fatto 6 mesi fa un decreto per sbloccare una serie di opere importanti nel nostro paese, in 6 mesi non siamo riusciti neanche a avere l'elenco di queste opere, non i nomi dei commissari. Quindi diciamo che ci siamo già passati. Abbiamo passato la task force di Colao, che abbiamo detto non facciamo un'altra task force coinvolgendo eccetera. È nata la task force di Colao, il progetto è finito nel cassetto. Noi non vogliamo più correre questo pericolo. Vogliamo che i ministeri facciano il loro lavoro. Vogliamo sapere quale procedure semplificare, non quale procedure aggiungere. E sulla base delle procedure da semplificare, noi siamo disponibili a votare a tutto sì, qualsiasi semplificazione. ma non una nuova burocratizzazione con l'assunzione di un'infornata di nuovi consulenti. Questo no, perché è sbagliato dal punto di vista del metodo ed è sbagliato perché impedirebbe di raggiungere i risultati che abbiamo davanti.
Un'ultima cosa, Rosato, davvero lei è ottimista? Cioè si troverà secondo lei una soluzione già oggi?
Io sono ottimista per natura e penso che poi il nostro paese è talmente un paese forte che troverà comunque le soluzioni anche a questa crisi grave che stiamo attraversando. Noi continuiamo a essere molto preoccupati sia sul fronte sanitario sia sul fronte economico. Sul fronte sanitario perché, vede, noi non siamo riusciti a organizzare la distribuzione del vaccino anti-influenzale in questo paese. In questo paese non si è fatto il vaccino anti-influenzale nonostante le richieste di tantissimi italiani che volevano farlo. Ecco, quindi noi siamo preoccupati per come verrà gestito il vaccino del Covid e siamo preoccupati sul fronte economico, perché nonostante i tanti soldi, abbiamo già fatto oltre 100 miliardi di debito, ci sono tante aziende, tanti imprenditori che ancora soffrono.
Va bene, grazie Ettore Rosato, staremo a vedere se questa sarà una giornata effettivamente decisiva su questo fronte con le notizie che attendiamo dal Consiglio dei Ministri. Adesso invece una notizia sempre di politica, avete sentito dai titoli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha deciso che correrà per un secondo mandato. Alla fine di questa lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco, ha spiegato Sala in un video sulle sue pagine social. In più riprese ho sottolineato che volevo essere sicuro di avere energie fisiche e mentali per impegnarmi per un altro quinquennio. Adesso, ha concluso Sala, sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo. Torniamo invece adesso sulla questione maltempo e lo facciamo con l'assessore all'ambiente e la difesa del suolo e della protezione civile della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti voi.
Allora le chiedo qual è la situazione nella zona più difficile, quella del Modenese, dove c'è stata l'esondazione del Panaro. Alcune centinaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case, e anche un po' in prospettiva cosa ci si può aspettare nelle prossime ore.
Allora, io in questo momento sono proprio al COC, cioè al centro comunale che è stato aperto dal sindaco di Nonantola presso il comune di Castelfranco. La situazione, diciamo, in questo momento è sotto controllo. Noi abbiamo chiuso la rotta dell'Argine, per cui questo ha consentito di mettere in maggiore sicurezza già immediatamente il territorio, limitando appunto l'esondazione delle acque. Adesso stiamo organizzando le ultime, diciamo, operazioni di sistemazione dei nuclei familiari, perché alcuni si devono ancora spostare. Però la cosa principale sulla quale stiamo intervenendo sono le utenze Enel per ridare luce alle detrazioni. Già questa mattina ne abbiamo riattivate altre 1000. Ci stiamo invece coordinando con i volontari della Protezione Civile delle altre regioni per iniziare immediatamente, a partire da oggi, in tutte le operazioni anche di pulizia, diciamo, delle strade, delle abitazioni e degli edifici privati e pubblici.
Senta, assessore, le cause, no, di questa situazione sono state sicuramente le piogge molto forti, eccezionali, come capita a volte in autunno, ma c'è anche un contributo, glielo chiedo, dovuto al terreno, si dice sempre più impermeabile. Ci sono delle opere che state realizzando in Emilia-Romagna in questo senso per invertire questa tendenza?
Sì, al netto degli aspetti urbanistici, che sono comunque gestiti dalla Regione Emilia-Romagna, perché in questo momento ha già fatto una legge sulla riduzione del consumo di suolo, però questa piena è stata davvero straordinaria ed eccezionale, nel senso che abbiamo avuto un tempo di ritorno, si dice tecnicamente, di 50 anni, dove abbiamo avuto la rotta. Però il problema non è stato, diciamo, il franco di Argine, cioè c'era ancora più di un metro di altezza di Argine per contenere l'acqua, per cui è un evento legato proprio, diciamo, a un evento di piena straordinario che noi, come dire, fino ad oggi non avevamo mai visto. Ma le arginature, dal punto di vista delle altezze e degli investimenti che abbiamo fatto, sono arginature di progetto che hanno dimostrato di essere idonee alle portate dell'acqua che noi abbiamo. Lì, evidentemente, diciamo, come in altri casi, quando ci sono delle rotte dell'Argine, quindi non un sormonto dell'Argine, ci sono dei problemi sui quali noi dobbiamo intervenire puntualmente. Però noi abbiamo fatto investimenti e ne continueremo a fare, perché abbiamo già 40 milioni di euro da investire proprio nel Modenese, perché le casse di espansione che abbiamo realizzato e gli interventi sulle arginature, soprattutto sul Secchia, hanno molto funzionato. Quindi dobbiamo continuare in questo modo e dobbiamo fare in modo che l'emergenza che abbiamo adesso, soprattutto nei confronti della popolazione, si riduca nel minor tempo possibile e riusciamo a ripristinare lo stato dei luoghi.
Grazie Assessore Priolo, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi delle informazioni, grazie.
Ecco come investire i fondi del Recovery Fund, no? Al di là delle questioni di cabina di regia, è evidente che c'è tanto da investire sul territorio, e cosa meglio di fondi a fondo perduto per fare questi lavori che da decenni forse attendono di essere fatti. Un aggiornamento in chiusura di questa parte riguarda le notizie, perché le situazioni più gravi sono state nel nord-est, quindi in Trentino Alto Adige ne abbiamo parlato, in Veneto, Emilia e Veneto chiedono lo stato di emergenza, in Veneto quasi 300 interventi dei vigili del fuoco nel Bellunese, anche se poi è stata riaperta a nord la circolazione al Brennero dove l'ondata di maltempo è passata. L'allerta rossa resta però oggi su diverse zone d'Italia, ve le ricordo, sono il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e appunto l'Alto Adige. Andiamo sulle informazioni di borsa, torniamo tra poco insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il governo riunito sul recovery plan, tensione con Italia Viva che minaccia non votiamo al buio. Italia battuta dal maltempo, riaperto il Brennero, attesa per la piena del Secchia. Patrick Zaki resta in carcere, l'Egitto non cambia nonostante le pressioni internazionali per il rilascio. Milano, Giuseppe Sala correrà per un secondo mandato, l'annuncio con un video sui social.
Il punto di Alberto Orioli.
Ci sono due segnali che tendiamo a trascurare in questa nebbia creata dal dibattito pubblico che adesso drammatizza, purtroppo sempre con toni grotteschi, il tema della task force per gestire i fondi per attuare il piano di rilancio europeo, senza mai farci capire peraltro quali siano i progetti in campo, le vere cose da fare. E il primo allarme viene dalla vigilanza della BCE, che ha scritto alle banche di aumentare la severità nello scegliere a chi prestare denaro, perché finita la pandemia e con essa la moratoria su debiti e mutui, resteranno soltanto i crediti in sofferenza che potrebbero minare l'intera attività bancaria. Il secondo allarme è quello che lanciano le parti sociali da tempo su cosa accadrà dopo il blocco dei licenziamenti, quando si rischiano 1 milione di nuovi disoccupati in poche settimane. È per questo che è ancora più stridente il contrasto tra la polemica politica tutta contingente di basso profilo e la sfida che bisogna affrontare con visione e senso vero del futuro.